le prove dell'esistenza di Dio nella filosofia classica. Con l'espressione filosofia classica intendo la grande tradizione filosofica occidentale e in particolare quei filosofi che più si sono impegnati nelle prove, nelle dimostrazioni dell'esistenza di Dio, cioè, come avete visto nel De Pliant, Aristotele, Anselmo d'Aosta, Tommaso d'Aquino, ma poi anche filosofi moderni come Descartes, Leibniz, Kant e Hegel. Nelle ultime due lezioni, giovedì, parlerò anche del dibattito che si è svolto nel Novecento, nel secolo XX, a proposito di queste prove nell'ambito della cosiddetta metafisica classica, cioè quell'ambiente filosofico, quella corrente filosofica che si è richiamata alla tradizione classica. Quando la Facoltà di Teologia di Lugano mi ha proposto di trattare questo tema, ho accettato molto volentieri, perché è sicuramente un tema interessante. Mi sono occupato varie volte nella mia carriera di questo tema, però non avevo mai tenuto un intero corso continuato sulle prove dell'esistenza di Dio. E quindi ho avuto subito il problema di individuare gli strumenti bibliografici e quindi anche gli strumenti per una preparazione dell'esame, e vi confesso che ho trovato qualche difficoltà, perché io non ho mai scritto una monografia completa su questo tema, anche se in alcuni articoli me ne sono occupato. Non ho trovato, almeno nella letteratura che mi è più familiare, non ho trovato studi completi sull'argomento. E quindi ho indicato nella bibliografia contenuta in questo De Pliant alcune opere che tuttavia non esauriscono l'argomento. Cioè, ho visto che esiste una edizione abbastanza recente delle prove di Tommaso d'Aquino sull'esistenza di Dio, ed è questa che ho indicato qui, con traduzione in italiano, introduzione e commento di Giovanni Zuanazzi, pubblicata dalla Scuola di Brescia nel 2003. Questo per quanto riguarda San Tommaso. Poi ho visto che si tratta di una buona traduzione, con un commento tuttavia lunghissimo, vastissimo, e non posso pretendere che chi prepara questo esame veda e impari tutto ciò che c'è in quel commento. Poi ho indicato un volume di Sofia Vanni Rovighi. Sofia Vanni Rovighi è una studiosa di orientamento tomistico che ha scritto un'opera di grande valore, Elementi di filosofia, in vari volumi, e il secondo di questi volumi, dedicato alla metafisica, discute le prove dell'esistenza di Dio in Anselmo, in Tommaso d'Aquino. Però anche questo non è una esposizione completa di tutto quello che dovremo vedere in questo corso. E infine ho indicato una raccolta dei miei articoli intitolata Incontri con la filosofia contemporanea, che è recente perché è del 2006, ma sfortunatamente è pubblicata da una piccola casa editrice di Pistoia che si chiama Petite Plaisance, e questo rende difficile la reperibilità di questo libro. Anche qui ci sono vari saggi, alcuni dei quali riguardano proprio le dimostrazioni dell'esistenza di Dio, ma soprattutto esprimono quella che è la mia posizione personale, la mia opinione su questo argomento. Perciò devo dire che nel complesso tutti i testi che ho indicato, anche se venissero letti tutti, non darebbero un quadro completo e preciso dell'argomento che vogliamo trattare. Questo rende, direi, particolarmente necessario seguire queste lezioni di questi 3 giorni, perché sarà proprio in queste lezioni che cercherò di dare una presentazione completa del tema. Come vedete, sono anche lezioni registrate, spero che presto possano essere messe in rete, in modo che chi non ha potuto seguire o prendere qualche appunto o desidera risentire le cose che ho detto possa farlo collegandosi direttamente con il sito in cui saranno disponibili. Mi farò indicare poi dai tecnici qual è esattamente questo sito. E, ecco, detto questo, come premessa, ecco, vorrei dedicare questa mattinata alla trattazione di 3 autori, cioè Aristotele, Anselmo d'Aosta e Tommaso d'Aquino. Abbiamo 4 ore a disposizione, è un compito un po' faticoso, un po' impegnativo, sia per me che per voi, ma speriamo di riuscire a dare almeno un'idea abbastanza precisa di che cosa hanno detto questi filosofi a proposito delle prove dell'esistenza di Dio. E cominciamo con Aristotele. Perché Aristotele? Sarebbe discutibile questa decisione di cominciare con Aristotele, perché credo che Aristotele non si sia mai proposto esplicitamente di fornire prove dell'esistenza di Dio. Tuttavia, poiché i filosofi della scolastica, che invece si sono proposti esplicitamente questo scopo, in particolare Tommaso d'Aquino, si sono richiamati ad Aristotele, si sono serviti di argomenti elaborati da Aristotele, ecco perché è giusto partire da Aristotele trattando delle prove dell'esistenza di Dio. Vi dicevo, Aristotele non si è mai proposto una dimostrazione dell'esistenza di Dio, anche perché il concetto di Dio che aveva Aristotele era molto diverso da quello che poi è stato caratteristico delle grandi religioni monoteistiche, cioè il giudaismo, il cristianesimo e l'Islam. Aristotele, come tutti gli antichi greci, era politeista, cioè credeva nell'esistenza di una molteplicità di dei, e gli dei non erano da lui concepiti come principi assoluti. Egli non aveva l'idea di un Dio creatore, signore del cielo e della terra, onnipotente, legislatore, capace di rapportarsi con l'uomo attraverso una rivelazione. No, per Aristotele, come per tutti gli antichi greci, gli dei erano degli esseri viventi, i greci dicevano degli animali, ma animali non nel senso di bestie, nel senso di esseri animati, cioè dotati di anima, animali immortali, e questo è ciò che li distingue dagli uomini, che invece sono animali mortali, immortali e beati e felici, e anche questo li distingue dagli uomini, che invece sono per lo più infelici. Il fatto di essere immortali rende gli dei ovviamente superiori agli uomini, e questa superiorità si manifesta anche nel fatto che, ad esempio, gli dei non si vedono o non sempre si vedono. I greci ritenevano che qualche volta gli dei si fossero anche fatti vedere, per esempio nei poemi di Omero, quando si parla della guerra tra i troiani e i greci, vediamo che interviene Atena, interviene Apollo, ma sono miti, sono racconti basati sulla fantasia. Ma nessuno dei greci dubitava della esistenza degli dei. Per i greci gli dei erano appunto una specie di esseri viventi, come gli uomini, come gli esseri umani, di cui non c'era bisogno di dimostrare l'esistenza. il problema di dimostrare l'esistenza di Dio nasce soltanto quando nasce il dubbio sulla esistenza di Dio. E allora, per superare il dubbio, si cerca una dimostrazione, si cerca una prova. E il dubbio nasce quando in una cultura, in una civiltà, comincia a diffondersi l'ateismo, cioè la convinzione che gli dèi non esistano. L'ateismo è una, un modo di pensare abbastanza diffuso nella filosofia occidentale, più in età moderna che nel Medioevo, ma anche nel Medioevo ci sono stati degli atei. Nell'antichità pare che non ce ne fossero, o meglio, c'è stato un filosofo, un certo Teodoro, che negava l'esistenza degli dèi e perciò veniva soprannominato Teodoro l'ateo. Ma il fatto che lo si soprannominasse l'ateo vuol dire che c'era solo lui, perché in questo modo lo si individuava. Dunque l'essere ateo non era un fatto comune, era un fatto eccezionale, tanto è vero che quando un filosofo era appunto ateo veniva chiamato l'ateo, Teodoro l'ateo. Tutto questo per dire che in Aristotele non c'è lo scopo di dimostrare l'esistenza di Dio. Tuttavia, nelle opere di Aristotele ci sono degli argomenti che si prestano e che saranno poi adoperati nella teologia non solo cristiana, anche musulmana, direi prima ancora nella teologia musulmana, per dimostrare l'esistenza di Dio. Si tratta soprattutto di due argomenti che sono esposti, l'uno nella fisica, nell'ottavo libro della fisica, la fisica è un'opera di Aristotele, e l'altro nella metafisica, nel dodicesimo libro della metafisica. E naturalmente qui, per vedere con chiarezza che cosa dice Aristotele, bisognerebbe avere sotto gli occhi le pagine, i testi. Io non ho, in teoria avrei potuto raccogliere in fotocopia tutti i testi, tutte le pagine che ci servivano per questo corso, cioè fare una specie di antologia. Non l'ho fatto anche perché io in Italia ho curato una antologia di filosofia per i licei, pubblicata dall'editore La Terza, in cui ci sono vari testi, tra cui quelli che leggeremo in questi giorni, ma non potevo pretendere che voi acquistaste tutta questa antologia, che è fatta di vari fascicoli, e poi ne esiste anche una edizione compatta. Leggerò io qualche pagina e magari registreremo o prenderete qualche appunto. Vi dico in riassunto, anzitutto, l'argomento della fisica. Si trova appunto nel libro ottavo, se avete a disposizione in biblioteca o a casa la fisica di Aristotele, prendetevi nota, ricordatevi, libro ottavo, capitoli 4 e 5. In questo libro Aristotele sta ricercando qual è la causa prima del movimento, cioè la cosiddetta causa motrice. Sapete che Aristotele distingueva quattro tipi di cause. La causa materiale, che sarebbe la materia di cui una cosa è fatta. La causa formale, che è l'essenza, è ciò che esprime la natura, il che cos'è una determinata cosa, spesso anche la sua funzione, o se si tratta di un essere vivente, la sua vita, cioè l'anima. Poi c'è la causa motrice, che appunto è ciò che spiega il movimento, il mutamento a cui una cosa è soggetta. E infine c'è la causa finale, che indica verso quale scopo il mutamento è diretto, è rivolto. Ecco, nell'ottavo libro della fisica Aristotele cerca la causa motrice, la prima tra le cause motrici, e comincia con una enunciazione che vale quasi come un principio, ossia tutto ciò che si muove è mosso da qualche cosa. Dunque il movimento ha bisogno di essere spiegato, il movimento ha una causa. Il movimento, secondo Aristotele, pone un problema, fa nascere la domanda del perché, cioè perché qualche cosa si muove. Questo per capire come nasce questa domanda, non dovete pensare soltanto a un movimento di tipo spaziale, come quando io sposto, non so, un oggetto da un luogo ad un altro. Sì, anche questo è movimento, ma Aristotele con il concetto di movimento, kinesis in greco, intendeva qualunque tipo di mutamento. E quindi lo spostamento nello spazio, ma anche l'alterazione, cioè il cambiamento di qualità, anche la crescita o la diminuzione e anche la generazione, quella che lui chiamava la generazione e la corruzione, cioè il venire all'essere di qualche cosa che prima non c'era o lo scomparire, il cessare di essere di qualche cosa che prima c'era. Ecco, secondo Aristotele, il mutamento, il movimento in genere, pone un problema, fa nascere una domanda, cioè quando qualcuno vede che una cosa prima non c'è e poi c'è, si trova di fronte a qualche cosa di nuovo. E il nuovo, la novità, suscita sempre una meraviglia. Uno dice, beh, come mai questo? Prima non c'era, ora c'è. Perché? Ecco la domanda della causa motrice. Qui causa va presa in senso lato, cioè come spiegazione, come risposta alla domanda perché. E dunque il perché, la causa, non può essere la cosa stessa che si muove, perché prima non c'era e se poi c'è vuol dire che non dipende da lei. E allora ecco che uno si domanda la causa, ciò che si muove è mosso da altro. Questo altro, a sua volta, può muoversi. E se si muove, anch'esso è mosso da qualche altro ancora. Aristotele dice, però, non si può andare all'infinito, nel risalire all'infinito nella serie delle cause motrici, perché se non c'è mai un momento da cui ha inizio il movimento, e il movimento non si spiega, non c'è, la causa non si trova, la spiegazione non viene data. E quindi bisogna risalire a una causa prima. Questa causa prima, dice Aristotele, può essere che si muova anch'essa e sia essa causa del suo stesso movimento, cioè sia semovente. In greco dice Aristotele autokineton. Se dovessimo tradurre in italiano autokineton dovremmo dire automobile. La parola automobile indica esattamente ciò che si muove da sé. Ma ovviamente Aristotele non pensava a macchine. Ecco però dice, ecco sì, però non è possibile che la causa prima sia sia semovente, perché secondo Aristotele, e qui interviene una dottrina di importanza fondamentale sia nella sua fisica che nella sua metafisica, il muoversi, il mutare, consiste nel passare dalla potenza all'atto. Una cosa prima di muoversi vuol dire che è in potenza, cioè può muoversi, può diventare qualche cos'altro. Ora, dice Aristotele, se il movimento è passaggio dalla potenza all'atto, una cosa non può muovere se stessa. Perché? Per essere mossa deve essere in potenza. Ma per muovere deve essere già in atto, cioè deve possedere questo movimento già in atto. Insomma, se una cosa fosse semovente, per un verso dovrebbe non avere ancora il movimento, cioè essere in movimento solo in potenza, ma per un altro verso, contemporaneamente, dovrebbe averlo già, cioè essere in atto. Questo è impossibile, non si può essere contemporaneamente in potenza e in atto. Quindi, conclude Aristotele, la prima causa motrice, ciò da cui ha origine il movimento, è immobile. è il cosiddetto motore immobile o movente immobile. Qui per capire ciò che Aristotele intendeva bisogna rifarsi a quella che era la concezione antica dell'universo. Per gli antichi, per Platone, ma prima ancora per i pitagorici, poi anche per Aristotele, l'universo era come una immensa sfera. No? Questa sfera è il cielo. Al centro c'era la Terra, anch'essa una sfera, collocata al centro del cielo. E questo è il modello che un grande storico della scienza, Thomas Kuhn, ha chiamato il modello dell'universo a due sfere. La sfera grande è il cielo, la sfera piccola interna è la Terra. Per gli antichi, come sapete, la Terra stava immobile e il cielo ruotava, ed era appunto la rotazione diurna del cielo che spiegava il movimento apparente del sole, che sorge la mattina e tramonta alla sera e poi risorge la mattina dopo, con questo movimento apparentemente circolare. Quindi, spiegare il movimento, tutti i movimenti che accadono sulla Terra, secondo Aristotele, dipendono in qualche modo dal movimento del cielo. Perché? Beh, il sole determina l'alternarsi della luce e delle tenebre, l'alternarsi del caldo e del freddo, l'alternarsi delle stagioni, e se non ci fosse l'alternarsi delle stagioni non ci sarebbe la nascita delle piante che fioriscono in primavera, poi muoiono d'inverno, e senza le piante non ci sarebbe la vita degli animali, e insomma tutto ciò che succede sulla Terra, tutto ciò che succede nel nostro mondo in qualche modo dipende dal movimento del cielo. E allora cercare la causa prima voleva dire cercare chi è che muove il cielo, qual è la causa che muove il cielo. Questo era per Aristotele il motore immobile, era il motore del cielo, cioè un principio capace di muovere, di far girare il cielo. E il cielo poi a sua volta faceva muovere tutto ciò che c'è dentro, tutto ciò che c'è nel resto dell'universo, per cui in qualche modo, o direttamente o indirettamente, il motore immobile muoveva tutto. Attenzione, muoveva, non... Qui siamo lontanissimi dall'idea di un Dio creatore. Nella fisica Aristotele non dice nemmeno che questo è un Dio, dice che è un motore che muove il cielo. Poi accenna anche alla possibilità che ce ne sia più di uno. Perché? È perché sempre nella visione antica dell'universo non c'è solo il movimento del sole e delle stelle da spiegare, ci sono anche i movimenti dei pianeti, che sono apparentemente irregolari. Se voi, adesso ormai non si usa più guardare il cielo, ma perché c'è tutto illuminato anche di notte, ma gli antichi che non avevano la illuminazione notturna, di notte guardavano il cielo, vedevano i movimenti dei pianeti. Non so se li avete mai osservati, i pianeti poi pare che vadano un po' avanti, poi tornino indietro, poi riprendono ad andare avanti. Questo non si spiega ammettendo un unico movimento circolare. Ecco che allora gli astronomi antichi, soprattutto uno che era contemporaneo di Platone e di Aristotele, cioè Eudosso di Cnido, ebbe una idea geniale, e cioè immaginò che ci fosse non un solo cielo, cioè un'unica sfera, ma molte sfere concentriche, i cieli, e che queste sfere fossero disposte e collegate fra di loro in maniera che i movimenti dei pianeti venivano a essere la risultante della combinazione dei movimenti di varie sfere. Adesso qui non mi posso soffermare a spiegare questo meccanismo, che è molto complicato, che è geniale, ma a noi interessa fino ad un certo punto. Vi basti sapere che per spiegare tutto questo Eudosso e anche Aristotele ammettevano che ci fosse una pluralità di cieli, E ogni cielo aveva bisogno del suo motore immobile, quindi c'erano anche molti motori immobili. E questo andava perfettamente d'accordo con la visione greca del mondo, perché in una visione politeistica ci sono molti dei e questi molti motori immobili potevano essere ricondotti in qualche modo ai molti dei. E del resto, ancora oggi, i nomi dei pianeti hanno i nomi degli dei greci. Marte, Venere, Mercurio, Giove, Saturno, sono i nomi degli dei. Noi li chiamiamo con i nomi romani, con i nomi latini, ma sono la traduzione di altrettanti nomi greci. Quindi vedete questa idea che gli dei siano anche collegati con i pianeti, con gli astri, con i cieli. Questo è ciò che Aristotele dice nel libro ottavo della Fisica, capitoli 4 e 5. Ma la prova, l'argomento più famoso è quello della metafisica. Libro dodicesimo della Metafisica, capitolo 6. Se avete da qualche parte la Metafisica di Aristotele, andate a leggerlo e lo troverete. Qui il discorso è un po' diverso rispetto alla fisica, perché mentre nella fisica Aristotele dice ciò che si muove è mosso da altro, quest'altro da un altro ancora, questo altro ancora da un altro. Non si può andare all'infinito, bisogna che ci sia una causa prima. Nella metafisica dice esistono alcune cose eterne. Intendiamoci, la maggior parte delle sostanze che noi conosciamo non sono eterne, sono corruttibili, cioè tutto ciò che noi vediamo sulla Terra, le sostanze inanimate, ma poi le piante, gli animali, tutto è corruttibile. Cosa vuol dire? Che prima o dopo si corrompe, cioè cessa di esistere. Nulla sulla Terra è eterno. Tranne una cosa, dice Aristotele, il movimento. Perché? Perché non si può ammettere che il movimento abbia avuto un inizio e non si può neanche ammettere che il movimento abbia una fine. Dicevo prima che per movimento Aristotele intende a un concetto molto ampio, intende qualunque tipo di cambiamento. Ora, se voi prendete il movimento nel suo complesso, cioè comprendendo qualunque tipo di cambiamento, voi vedete che questo complesso non può avere avuto un inizio. Perché? Perché, dice Aristotele, se avesse un inizio, cosa vorrebbe dire che il movimento ha un inizio? Che prima non c'era e poi c'è. Ma questo passaggio dal prima, in cui non c'è movimento, al dopo, in cui c'è movimento, è un mutamento, è un cambiamento. Allora, per ammettere un inizio del mutamento, bisognerebbe ammettere un mutamento prima del mutamento. E quest'altro, a sua volta, per avere un inizio, avrebbe bisogno di un prima. E così non trovate più l'inizio, perché prima c'è sempre un altro mutamento. Un discorso analogo si può fare per la fine. Cosa vuol dire che il mutamento finisce? Che prima c'è e poi ad un certo punto non c'è più. Ma il passaggio dall'esserci al non esserci più è un mutamento. E quindi c'è un mutamento anche dopo il mutamento. La fine del mutamento è anch'essa un mutamento. E quindi non c'è più una fine, perché c'è sempre un mutamento, sia all'inizio sia alla fine. Dunque il mutamento è eterno. Poi, dice Aristotele, c'è un'altra cosa eterna, il tempo. Il tempo. Anche il tempo non può avere avuto un inizio e non può avere una fine. Perché, guardate che è un argomento formidabile questo, Aristotele era un genio. Se il tempo avesse un inizio, Ciò significherebbe che c'era un prima in cui il tempo non c'era. Ma dire che c'era un prima vuol dire ammettere che c'era un tempo, perché il prima è tempo. Altrettanto il movimento non può finire, perché se finisse ci dovrebbe essere un dopo in cui non c'è più mutamento. Scusate, non c'è più tempo. Ma il dopo è anch'esso tempo. Quindi c'è sempre un tempo prima del tempo e un tempo dopo il tempo, cioè c'è sempre tempo. Dunque, il mutamento e il tempo sono eterni. Non a caso sono questi due, perché sono legati insieme. Per Aristotele il tempo non era altro che la misura del mutamento. E quindi, essendo eterno il mutamento, era necessariamente eterno anche il tempo. Questo per Aristotele voleva dire che è eterno il mondo, che è eterno l'universo, che c'è sempre stato e sempre ci sarà, e sarà sempre in movimento, e questo movimento sarà sempre misurato dal tempo. Voi capite che già in questo modo Aristotele esclude la possibilità di un Dio creatore. Infatti, quando lui discute, per esempio, le dottrine di Platone, Platone aveva ammesso nel Timeo un demiurgo, cioè una specie di artigiano che costruiva il mondo. Aristotele dice: questo non è possibile, il mondo è eterno, è troppo perfetto per dire che è stato costruito da qualcuno. Immaginarsi qualcuno che abbia costruito il mondo significa proiettare su un principio assoluto quella che è un'immagine umana dell'artefice, l'artigiano, il fabbro, il falegname, il muratore, l'uomo che costruisce qualche cosa. Ma questo, dice Aristotele, è una visione antropomorfica che non si addice alla divinità e quindi rifiuta l'idea platonica di un demiurgo, di un creatore del mondo. Ecco, questo è l'inizio dell'argomento del libro dodicesimo della Metafisica. C'è un movimento eterno, ma un movimento eterno, per essere spiegato, ha bisogno di una causa. Anche qui vale il principio che aveva detto nella fisica: ciò che si muove deve avere una causa, deve avere un motore. Ma un movimento eterno, il movimento eterno è appunto quello del cielo per Aristotele, no? Un movimento eterno come quello del cielo deve avere un motore che lo muova continuamente, incessantemente. Non solo, ma deve avere un motore che non possa smettere, che non possa cessare nemmeno per un istante di muoverlo. Per capire questo ragionamento, adesso io vi invito, scusate se faccio una parentesi, quando si studiano questi ragionamenti, questi argomenti dei filosofi antichi o medievali, per capirli bisogna immedesimarsi, mettersi nei panni loro, e cioè immaginarsi di vivere in un mondo, in un universo, come quello che vedevano loro. Ora, un uomo come Aristotele, vissuto nel IV secolo avanti Cristo, cioè in piena Grecia classica, vedeva il cielo girare intorno a sé, riteneva che questo movimento fosse sempre esistito e destinato ad esistere sempre, e per lui era assolutamente assurdo ammettere la possibilità che potesse anche per un solo istante fermarsi. Quale uomo ha mai visto fermarsi il sole o le stelle? No, è un movimento continuo, incessante. Allora, un movimento incessante ed eterno ha bisogno di una causa che non solo agisca sempre, lo muova sempre, ma che non possa mai fermarsi. Questo cosa vuol dire? Che questa causa deve essere tutto atto e niente potenza. potenza. Perché se fosse anche potenza per la minima parte, sotto un minimo aspetto, ci sarebbe la possibilità che per quella parte essa non agisse più, cioè non passasse all'atto, perché la potenza non è detto che debba necessariamente passare all'atto. Per Aristotele ciò che è in potenza è ciò che può passare all'atto e può anche non passare. Ora, se nel motore del cielo vi fosse anche un residuo minimo di potenzialità, esisterebbe anche una minima probabilità, una minima possibilità che il motore immobile non muovesse più e quindi che il cielo si fermasse. Ma questo, dice Aristotele, è impossibile. Dunque, il motore del cielo deve essere tutto e solo atto. Che vuol dire immobile, immutabile, perché per muoversi, per mutare, bisogna passare dalla potenza all'atto. Ciò che è solo atto, ciò che è tutto atto, non può muovere, è immutabile. È bello perché poi Aristotele continua in questo libro XII, ed è da qui che poi ha avuto una fortuna immensa, no? Dicendo, allora è tutto atto, c'è un principio che è tutto atto. Atto in greco si dice energeia, che vuol dire anche attività. Ma di che attività si tratta? Dice Aristotele, di quell'unica attività che non comporta mutamento, perché deve essere immutabile, deve svolgere una qualche attività, cioè non è un principio inerte, statico, è immobile nel senso che non muta, ma è un principio attivo, perché muove. Dunque svolge un'attività, una energeia. E di che attività potrà mai trattarsi? Dice Aristotele, dell'unica attività che noi conosciamo, la quale non comporta mutamento, il pensiero. Qualsiasi altra cosa facciamo, noi dobbiamo in qualche modo o muoverci o subire qualche alterazione, qualche cambiamento, solo se pensiamo. Pensate, ma bisogna immaginare un certo tipo di pensiero, cioè non un pensiero che passa da un oggetto all'altro, che cambia, no, un pensiero che si fissa su una verità. Possiamo pensare anche a una delle verità più banali che ci siano, pensate, 2 più 2 fa 4. Questa è una verità. Se noi la teniamo presente, la teniamo ferma e col pensiero restiamo fissati su questo, non si verifica nessun cambiamento. Questa è l'attività che si addice al motore immobile, il pensiero, il puro pensiero. Il che, secondo Aristotele, va anche bene perché, siccome per lui era un filosofo, quindi per lui la più grande felicità che si potesse avere era quella di poter fare filosofia in pace, senza essere disturbati da problemi, da lavoro, da guerre, da poter fare. Quindi per lui pensare è la felicità suprema. E quindi mi par giusto che il motore immobile, essendo colui da quale dipende l'intero universo, goda della felicità suprema e sia appunto pensiero. Ma, dice Aristotele, il pensiero è una forma di vita. Ciò che non vive non pensa. Una realtà priva di vita non può pensare. Se qualcuno pensa, vuol dire che è vivo. Vuol dire che vive, il pensiero è vita. Dunque, questo motore immobile, se pensa, è vivente. La cosa è importante perché anche Platone aveva ammesso un principio supremo. Se avete presente la filosofia di Platone, Platone riconduceva tutto il mondo sensibile al mondo delle idee, ma poi diceva che il mondo delle idee dipende tutto da una idea suprema che è l'idea del bene, che Platone paragonava al sole. Come il sole scalda e fa vivere questo mondo sensibile, così l'idea del bene è causa di essere e di conoscibilità per tutte le idee. Quindi, in un certo senso, l'idea del bene era per Platone la realtà suprema. Ma l'idea del bene, per quanto sia il bene supremo, non pensa, non vive, è inerte. È puro oggetto, diremmo oggi con termini moderni, non è soggetto, non agisce. Ecco la grande differenza. Quindi il motore immobile di cui Aristotele parla nel libro XII non solo è puro atto e quindi è immobile, ma pensa, dunque vive, e pensando svolge l'attività che per Aristotele è la più piacevole che ci sia e quindi è felice. E allora se è vivente, eterno e felice, è un Dio. Perché ha esattamente quei requisiti che i greci attribuivano agli dèi. Chi sono gli dèi per i greci? Sono esseri viventi, immortali e creo problemi se mi muovo alla telecamera o no, perché viene anche una cosa più piacevole da vedere se c'è un minimo di movimento. Noi non siamo il motore immobile. Ecco perché Aristotele alla fine arriva a dire che allora questo motore immobile è un Dio. Non dice che è Dio. Aristotele non usa la parola Dio con la iniziale maiuscola e senza articolo, come facciamo noi. Lui dice il Dio, un Dio, come noi diciamo l'uomo o un uomo, cioè per dire un essere appartenente a questa specie. Allora il motore immobile è un Dio. E se ce ne sono tanti, perché Eudosso diceva che i cieli erano tanti, ci sono tanti dei. E Aristotele ammette che ci sono. Poi dice sì, che però non è che siano tutti alla pari in una sorta di regime democratico, no, perché anche i cieli sono uno dentro nell'altro e quindi quello che sta fuori, che li comprende tutti, quello che i greci chiamavano il cielo delle stelle fisse, quello in qualche modo coinvolge tutti nel suo movimento e quindi viene prima degli altri, è più importante degli altri. Perciò il motore che muove il primo cielo è il primo motore. Quindi anche tra i motori ce ne sono tanti, ma c'è una gerarchia e ce n'è uno che è primo. E allora da qui è nata l'idea, che però non è di Aristotele, è dei suoi interpreti nella tarda antichità e poi nel Medioevo, che il primo motore immobile sia Dio, con la D maiuscola, il Dio di Aristotele, cioè il principio supremo che governa l'intero universo. E allora questo libro XII della Metafisica ha avuto una grande fortuna già nell'antichità. Temistio, che era un pagano, tuttavia anche i pagani avevano una loro religiosità, vede nel primo motore immobile appunto il Dio di Aristotele. I neoplatonici, che sono l'ultima grande corrente della filosofia antica, che era una corrente pervasa di religiosità, anche perché doveva fare concorrenza al cristianesimo, che nel frattempo stava diffondendosi in tutto l'impero romano, i neoplatonici, anche loro considerano che il motore immobile sia Dio, e nei commenti che fanno alla metafisica di Aristotele, chiamano addirittura questo libro, il libro dodicesimo, lo chiamano la teologia di Aristotele. Espressione che in Aristotele non c'è. Per Aristotele la teologia è quella che fanno i poeti quando raccontano i miti sugli dei, Omero, Esiodo, no? Mentre per i commentatori neoplatonici, ma già per Temistio, il libro dodicesimo della Metafisica è la teologia di Aristotele. E in tutto il Medioevo, sia musulmano sia cristiano, sapete che gli arabi sono stati i primi che hanno riscoperto Aristotele, Al-Farabi, Avicenna, Averroè, tutti vedono nel dodicesimo libro della Metafisica la teologia di Aristotele e altrettanto fanno poi i pensatori cristiani, quelli che, mentre prima Aristotele veniva tenuto lontano perché ammetteva l'eternità del mondo e quindi sembrava in contrasto con la dottrina della creazione, poi quando vedono che gli arabi se ne impadroniscono e in qualche modo lo interpretano in modo da farlo andare d'accordo con la religione, allora anche i cristiani, i più, come dire, i più avanzati, i più innovatori, che erano Alberto Magno, Alberto di Colonia e soprattutto Tommaso d'Aquino, allora dicono, beh, allora anche noi ci possiamo servire di Aristotele. E anche loro vedono nel dodicesimo libro della Metafisica la teologia di Aristotele. Pensate che succede una cosa anche curiosa. Nel Medioevo commentano tutte le opere di Aristotele. San Tommaso addirittura, non contento delle traduzioni, San Tommaso non sapeva il greco, però sapeva così bene Aristotele che capiva se una traduzione non era ben fatta. Perché vedeva che non andava proprio d'accordo con quello che dalle altre opere Aristotele avrebbe dovuto dire. E allora incaricò un suo confratello, un domenicano come era lui, Guglielmo di Morbecche, un fiammingo, di fargli una nuova traduzione di tutte le opere di Aristotele direttamente dal greco al latino. E su questa nuova traduzione Tommaso fece i suoi straordinari commenti. Commentò molte opere, non tutte, perché poi morì giovane. Pensate che Tommaso morì a 50 anni, credo. Commentò anche la Metafisica. La Metafisica di Aristotele, se l'avete avuta in mano, comprende 14 libri. Quindi il dodicesimo, dove c'è questa dimostrazione del motore immobile, non è l'ultimo. Ce ne sono altri due dopo, il tredicesimo e il quattordicesimo. Ebbene, sia Alberto Magno, sia Tommaso d'Aquino, cioè i due massimi filosofi della scolastica che hanno recuperato e commentato Aristotele, commentano la Metafisica fino al libro dodicesimo, dopodiché smettono, non commentano più gli ultimi due libri. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per loro il punto d'arrivo, il punto più alto della Metafisica è il libro dodicesimo, perché contiene la teologia di Aristotele.